e i crani erano stati trattenuti perché Pieraccini e Genna volevano realizzare una cranioteca medicea, vi immaginate, una storia abbastanza trucida, ordinò di riaprire le sepolture, quindi pensate, aperte, richiuse, un'altra volta riaperte, un'altra volta richiuse. Lì vedete Don Armando Corsi sulla destra, allora era priore di San Lorenzo, con due cassette di zinco dove queste ossa sono state risistemate. In quell'occasione, nel 1947, vennero recuperati gli abiti di cui abbiamo sentito parlare, di Eleonora, di Cosimo e di Don Garcia, sapientemente restaurati. Qui vedete Mary Westerman Bulgarella al lavoro, e questo è quanto appunto possiamo oggi ammirare alla Galleria del Costume. Vennero recuperati i gioielli che vedete qui, comprese quelle buccole che l'iconografia non documenta, ma erano nella tomba di Eleonora. Cosa strana, dice il cronista di questo quotidiano, Il Mattino dell'Italia Centrale, che in una di queste sepolture i ladri appunto lasciarono addirittura un paio di forbici di cui si erano serviti per il loro sacrilego furto. 1966, esondazione dell'Arno, l'acqua sporca dell'Arno investe la cripta delle Cappelle Medicee, per cui quando noi abbiamo riaperto queste sepolture, diciamo, era una ricerca storico-medica, paleopatologica, ma il primo movens era anche la volontà di capire che quali fossero stati i danni dell'alluvione di Firenze. Quindi questo era il contesto ben noto che abbiamo affrontato. Ecco, questo invece era meno noto, e nessuno sapeva che ci fossero quei pietroni pesantissimi con un'ogiva per sollevarli, che insomma in un primo momento ci hanno un po' messo in difficoltà. E questo è quanto abbiamo visto sollevando quei pietroni, le famose cassette di zinco dove Genna e Pieraccini, 10 anni dopo l'esumazione, quindi nel 58, avevano riposizionato le ossa, a questo punto ossa non più in connessione, dei duchi. Queste invece, come noi, le abbiamo risistemati, cioè ovviamente nonostante abbiamo ricomposto lo scheletro, grazie, mi spiace, ma l'unico nostro sponsor è stato, e lo ringrazio, l'Ofisa, perché nessuno ha sostenuto questa ricerca, però Arnaud de Crozade ha contribuito regalandoci appunto delle casse dove conservare in maniera più dignitosa i signori di Firenze e della Toscana. Abbiamo riposizionato anche le lapidi, il tubo con l'iscrizione e una moneta per chi verrà ad aprire chissà queste sepolture nel futuro, almeno avere un terminus di riferimento. Ovviamente quello che abbiamo trovato durante l'esumazione è questo: abbiamo dovuto controllare che tutte le ossa appartenessero allo stesso individuo, perché Genna e Pieraccini avevano fatto dei danni, vi ripeto, purtroppo irreversibili. E per quanto riguarda Eleonora, qui abbiamo già visto questi due ritratti, però vi invito, con lo storico della medicina, anche da un punto di vista iconodiagnostico, vede la bellissima Eleonora nel 1543 e l'Eleonora provata dalla tisi che l'affliggeva, molto sciupata, nel ritratto di bronzino che è conservato a Berlino. E queste sono le tibie, questo è uno studio scientifico, quindi non mi sento in imbarazzo, non mi sento a disagio a mostrarvi il risultato. Queste sono le tibie di Eleonora di Toledo, che mostrano il fatto che avesse sofferto di rachitismo in giovane età, e poi se riuscite a vedere quelle linee orizzontali biancastre, quelle, non so se qui c'ho anche il pointer, no, non ci arriva, sono le cosiddette strie di Harris, cioè sono delle linee radiopache che si formano nelle diafisi delle ossa lunghe, che documentano una malattia pregressa. Cioè Eleonora ha avuto svariate malattie che l'hanno ovviamente indebolita, però io credo che queste tibie fossero anche così arcuate perché lei andava a cavallo non con la sella da donna, ma con la sella da uomo, quindi probabilmente si era accentuata anche con l'esercizio dell'equitazione. Il bacino di Eleonora è un bacino che mostra i marcatori di vizi dovuti ovviamente ad 11 gravidanze, quindi una leggera artrosi della colonna e di altri distretti del corpo, comunque i punti di inserzione della muscolatura confermano che era una donna forte, una donna vigorosa, quindi torna l'abbigliamento sportivo, torna questa figura di questa donna che amava cavalcare, viaggiare, andare a caccia, che non si rassegnava a quelle infermità che ogni tanto la mettevano così, la costringevano a star ferma. Questo è il cranio di Eleonora in una radiografia che noi abbiamo fatto e che documenta, come vedete, delle carie. Questa è la bocca di una donna di 40 anni nel 1562, cioè un tipo di usura, di danni dentari dovuti ovviamente a queste innumerevoli gravidanze. E tutto questo per noi ha dato sostanza ai documenti, a quelle febbri, a quel polmone guasto di lunga mano di cui parlano i documenti, a questa sofferenza, questa disease che l'ha accompagnata durante la sua vita, quella morte probabilmente aggravata dalla malaria. Però dicono i documenti che nel 1562 a Firenze c'era una terribile epidemia di mal del castrone, cioè una sorta di influenza caratterizzata da una tosse abbaiante di cui probabilmente Eleonora soffrì, che quindi si andava a sommare alla tisi, si andava a sommare a questa malaria che periodicamente tutti contraevano, per cui Eleonora si spegne, dice, tra le braccia di Cosimo. E chiudo anch'io con un squarcio sull'arte, perché un artista contemporaneo ha utilizzato questa documentazione scientifica per ricostruire attraverso questa lamina di metallo su cui ha impresso il cranio di Eleonora e di altri membri della famiglia Medici, Alexander de Cadenet, che anche Valentina Zucchi ha conosciuto, e mi ha pregato di condividerla con voi per così chiudere, anche se diciamo sempre un po' splatter, però insomma è una, diciamo, incursione in una interpretazione artistica abbastanza originale. Grazie.
Bene. Grazie a Donatella Lippi per questo excursus appunto sulla fine e sul dopo fine di Eleonora, che resta comunque sempre con noi. Credo che tutti noi che siamo qui la sentiamo ancora accanto e soprattutto desideriamo conoscerne sempre meglio e sempre di più la vita. Se ci sono domande è il momento di farle, altrimenti vi lasciamo andare a una cioccolata calda o a un tè caldo. Non vedo commenti, allora io ringrazio ancora infinitamente i relatori di questo pomeriggio e tutti i relatori delle due giornate. Penso che Carlo Francini e Nicoletta Baldini, a cui lascio la parola per una chiusa finale, siano con me nel ringraziare tutti voi. Seguiranno gli atti, ci auguriamo, del convegno presto. Ho notato che molti relatori hanno già letto e quindi li tempesteremo nel chiedere i loro contributi, cercheremo di darne memoria. Abbiamo registrato l'audio grazie ai colleghi dei servizi tecnici, quindi cercheremo comunque di renderlo disponibile da subito in modo che chi non ha potuto seguire qualche sessione lo possa fare. E prima di lasciare la parola a Nicoletta, voglio ricordare che per chi volesse, ben vestito pesante, alle 19 qui ancora c'è un evento degno di nota, e quindi per chi ha modo, diciamo, davvero l'invito è quello di partecipare. È un coro che viene dall'Inghilterra e che ci presenterà musiche e canti, diciamo, inediti, quindi acquisiti tramite la documentazione dell'archivio, in forma naturalmente live, quindi durerà credo un'oretta, quindi chi potrà essere, l'ingresso è gratuito, abbiamo già tanti prenotati, ma se Dio vuole il salone è molto grande e quindi sicuramente mi sento di dire che saremo pronti ad accogliervi. Lascio la parola a Nicoletta.
Grazie Valentina, intanto mi scuso con i relatori di questo pomeriggio perché mi sono dovuta assentare per motivi personali e mi dispiace tantissimo, perché come sapete ho insistito con quasi tutti voi, soprattutto con una persona che credo che con lo sguardo mi starà incenerendo.
La tosse abbaiante.
Cosa hai fatto?
La tosse abbaiante.
Ma purtroppo delle volte la vita, cioè, non ci consente di... assistere a cose che ci piacciono in modo particolare, perché il fashion è ovvio, no? Ci piace a tutti. Comunque so che potrò riascoltare e, conoscendovi tutti personalmente, so sicuramente che avrete fatto scintille. Comunque ringrazio naturalmente Valentina, ringrazio Carlo, ringrazio questo nutritissimo pubblico che ci ha seguito nonostante queste temperature, però io grazie a Dio ho pedalato finora, quindi adesso sto benissimo. E niente, gli atti sicuramente, siamo già in cerca di sponsor, ovviamente sempre a caccia, e quindi niente, ci vedremo per la presentazione. Comunque se domani qualcuno c'ha voglia può andare per l'ultimo giorno alla mostra dell'Onore di Toledo ad Arezzo, che è a suo modo, per quanto piccola, come fatta in un oratorio, una bomboniera. Non abbiamo aggiunto molti documenti su di lei, ma sulla sua però permanenza aretina e appunto soprattutto nel catalogo. E niente, vi auguro una buona serata e buon concerto per chi resterà.